Il tempo della storia è un tempo di assenza. Non c'è più il Gesù storico. Non c'è più la sua presenza fisica in mezzo ai suoi. Non c'è più Gesù che parla, che fa i miracoli, che agisce. Non c'è più. E d'altra parte è anche un tempo di presenza. È il tempo del risorto, è il tempo dello spirito del risorto. È un tempo di presenza dello spirito, ma è anche tempo di un'attesa definitiva. Questo tempo è segnato da quel già della risurrezione, la quale non è semplicemente un fatto della storia, ma si dice tecnicamente che è un fatto metastorico, cioè prende dentro tutta la storia, il compimento della storia, è una dimensione nuova della storia. E d'altra parte, questo è ancora un tempo in cui non ancora noi viviamo la pienezza della vita risorta che il Signore ha portato. Si dice appunto tecnicamente che questo tempo è il tempo del già e non ancora. Già definitivamente risorto, ma non ancora completamente offerto ai suoi la pienezza di questa vita risorta. E d'altra parte è un tempo segnato anche dalla gioia del mondo. Il mondo si rallegrerà. Si vive bene anche senza Dio, anzi, apparentemente. Sembrerebbe di dire che si vive meglio senza Dio, decidendo da sé del bene e del male, al di là del bene e del male, come diceva Nietzsche. Si gode di tutto. Carpe diem, goditi la vita, tanto nulla eterno, tutto passa. Siamo cibo per i vermi, concime per i fiori. E questo mondo si rallegra. E voi invece vivete l'esperienza della tristezza, dell'assenza di Dio. Ed ecco che Gesù descrive questo tempo con un'immagine che mi sembra l'aspetto centrale di questa pagina, ed è l'immagine della partoriente. La donna, versetto 21, quando partorisce afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce un bambino non si ricorda più di l'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma il vostro cuore si rallegrerà. Ora, il tema e l'immagine della partoriente è particolarmente pregnante, offre degli spunti interessanti. Le donne qui presenti lo sanno certamente meglio di me, che quel tempo del travaglio, del parto, è tempo superato dalla gioia di aver messo al mondo un figlio. E questa cosa è così vera che una donna dice: io posso fare anche un altro figlio, dimenticandosi il dolore pur di avere un figlio. Non mi è mai capitato di sentire donne che dicono: non voglio un altro figlio per non dover più soffrire. Tutto al più dicono: non voglio un altro figlio perché non ho da mantenerlo, perché non ce la facciamo, perché non abbiamo i soldi. Quel dolore è superato da ciò che accade. Quella gioia è più grande dell'esperienza del dolore che si vive. Eppure è il dolore più grande tra tutti i dolori umani che possono essere provati. Si dice normalmente che soltanto le coriche renali possono essere paragonate come dolore alle doglie del parto, come intensità di male e di dolore. Eppure il vertice di quel dolore viene completamente dimenticato perché è venuto al mondo un uomo. Ma c'è anche di più, che in quel partorire, in quel parto, quella donna non è più la stessa. In quel parto quella donna è cambiata. Prima era soltanto una donna, una moglie, poi diventa una madre e resterà per sempre madre, che non annulla il suo essere moglie e il suo essere donna, ma la cambia, la trasforma. Ciò che accade, ciò che avviene, è una trasformazione totale, è una nuova vita. E non sarà tutto come prima. Non sarà tutto come prima. Ciò che è accaduto in quel parto, in quella vita, è di una novità radicale, non solo per la vita che è nata, ma per lei stessa che ha partorito quel figlio. Lei sarà per sempre cambiata, diventerà altro. Questo è così vero che, sapete, sono due i momenti delle crisi coniugali. Il primo momento è esattamente il momento dopo il parto, in cui il marito si accorge che quella donna che ha sposato non è più lei. E vive quell'esperienza che in psicologia viene trattata quasi con vergogna, dell'essere geloso del bambino che è nato, perché quella donna non gli appartiene più, appartiene al figlio in qualche modo. E il dare la vita a quell'uomo è una trasformazione radicale. Ora, questa trasformazione, questo cambiamento, questo cambiamento si dà anche nella Pasqua, sembra dire Gesù. La Pasqua non è semplicemente e soltanto un avvenimento che si guarda, un fatto che si vede dall'esterno. Quella Pasqua trasforma e cambia i discepoli che la vivono. Non sono più gli stessi. La loro vita è trasformata, la loro vita è cambiata radicalmente. E notate come il termine che viene usato per raccontare quel dolore, l'afflizione, è afflitta, l'afflizione, il termine greco è lipè, che può significare sia il dolore fisico, ma anche la tristezza dei discepoli. Allora Gesù ci dice che è possibile dentro quel tempo vivere un passaggio, ma è possibile non perché uno vuole fare un passaggio, ma perché gli è donato di poter fare un passaggio. Ora, dopo ci entreremo maggiormente nell'applicazione di tutto questo discorso a quello che stiamo vivendo. Ma guardiamo questo tempo, non idealmente, questo tempo della pandemia quanto tempo della guerra che noi stiamo vivendo. E leggiamo questa pagina alla luce di questo tempo che noi stiamo vivendo. Tempo breve, un poco. Sì, no. Questo sabato della storia nel quale siamo inseriti. questo sabato santo della storia, in cui si percepisce l'assenza di Dio. Dio dov'è? In cui la fede viene messa alla prova, radicalmente, drammaticamente. Ebbene, Gesù ci dice che in questo tempo è possibile fare l'esperienza del passaggio dalla tristezza alla gioia. Lo sottolinea più volte. Il vostro cuore si rallegrerà. Nessuno potrà togliervi la vostra gioia, perché la vostra gioia sia piena. Ma appunto non è un'azione di passaggio che uno fa con la sua volontà, ma è l'esperienza di un passaggio che gli viene incontro, di cui però può fare esperienza. E sembra sottolineare due più una dimensione di questo passaggio. La prima dimensione è legata al tema del sguardo, del vedere.